Qui il Politecnico, popolo greco. Il Politecnico è la bandiera della vostra sofferenza e della nostra sofferenza contro la dittatura e per la democrazia. Atene. Era il 17 novembre del 1973. Tre giorni prima, il 14 novembre, gli studenti del Politecnico avevano deciso di scendere in sciopero e di occupare la facoltà universitaria.
Il 17 novembre del 73, quando molte università erano state occupate dagli studenti, ma il Politecnico di Atene viene sgomberato con la forza in un modo drammatico, e i ragazzi avevano fatto una radio all'interno del Politecnico che raccontava i loro pensieri, e uno dei loro slogan, io ci tengo a sottolinearlo perché è molto molto bello, è una tessera Psomipedia Eleftheria, cioè 114, che era il numero di un articolo della Costituzione. Psomipedia Eleftheria è pane, educazione e libertà. Cioè i ragazzi rivendicavano una educazione libera, il pane, cioè avere naturalmente il sostentamento e la libertà. E ci sono queste immagini dei ragazzi che escono dal Politecnico e danno i volantini, e le persone accolgono questi volantini, cioè non c'è, nonostante la paura, perché comunque non è che il regime fosse migliorato, fra virgolette. Però appunto il 17 novembre viene ordinato lo sgombero e i ragazzi non hanno un'idea di quello che starà per succedere, quindi chiudono i cancelli del Politecnico e si mettono a difesa del Politecnico, pensando che non avrebbero avuto la forza di passare sul loro corpo, invece passano coi carri armati sui loro corpi. E ci sono queste trasmissioni radio, questi ragazzi che fanno appelli ai fratelli soldati affinché non uccidano i fratelli studenti. Sono veramente questioni da brivido. E poi chiedono garze, chiedono aiuto perché sono feriti. E in questo caso la popolazione di Atene aiuta, apre le case per quelli che stanno scappando, e non sappiamo esattamente quante persone vengono uccise, ci sono degli scomparsi, e non è chiarissimo quello che succede.
Saranno 24 i morti accertati di quella notte di violenza, decisa direttamente dal tenente colonnello Georgos Papadopoulos, capo della giunta militare che governava la Grecia da 6 anni. Per quella notte, il governo aveva proclamato la legge marziale, il coprifuoco e aveva spento l'illuminazione in tutta la città. Ciò, come ci ha raccontato la storica Cinzia Venturoli, autrice di diversi saggi dedicati al regime militare dei colonnelli in Grecia, permise ai militari alle 3 del mattino di fare irruzione nel Politecnico, causando appunto morti, centinaia di feriti e altrettanti arrestati e torturati successivamente nelle prigioni della polizia.
C'erano molti luoghi di tortura, torture drammatiche, come uno dei luoghi più famigerati era via Bubulinas ad Atene.
Cinzia Venturoli.
La lavanderia in alto era usata come luogo di tortura, e c'erano le torture, che verrebbe da dire quelle che purtroppo conosciamo da tanti altri regimi autoritari e dittatoriali, con il sovrappiù ad esempio per le donne dello stupro. Molti anni ci sono voluti per tirare fuori queste testimonianze, ma moltissime donne vennero stuprate, ma gli stessi uomini ebbero anche delle torture di tipo sessuale, ne lo racconta Panagoulis, e nel cuore di Atene. Non si sa quanto le persone sapessero, ma sicuramente i vicini sapevano.
Solo un anno dopo, quella giunta militare non ci sarebbe più stata. Torniamo però indietro negli anni, a quando tutto ebbe inizio. Torniamo cioè alla notte del 21 aprile 1967. La sera di giovedì 20 aprile tutto si svolgeva come sempre. Nelle taverne di Atene, tra bicchieri di rezna e di uso, si suonava il rebetico e soprattutto, per i turisti europei che già da 3 anni ne erano rimasti affascinati, il sirtaki, che il musicista Mikis Theodorakis aveva composto per il film Zorba il Greco, uscito nelle sale nel 1964. Non tutti erano tranquilli però quella sera.
Io ricordo di aver sentito una testimonianza di Mikis Theodorakis che diceva: sentivamo qualcosa nell'aria, c'era qualcosa nell'aria, era stato ucciso negli anni precedenti Lambrakis, era stato ucciso Sotiris Petroulas, un ragazzo che apparteneva insomma al gruppo di Lambrakis, quindi c'era un sentore. Anzi, la sera stessa del golpe, ricordano Theodorakis e gli amici, ci siamo detti: andiamo a casa, c'è qualcosa che non quadra.
Per capire cosa ci fosse nell'aria, bastò aspettare 2 ore dopo la mezzanotte. Alle 2 del mattino del 21 aprile fu questo rumore che svegliò buona parte della città di Atene. Su indicazione dei colonnelli Georgos Papadopoulos, Nikolaos Makarezos e Ioannis Ladas, i carri armati occuparono infatti le zone strategiche della città, oltre che i centri di comunicazione, il Parlamento e il Palazzo Reale. Era l'inizio del colpo di Stato che porterà a quella che viene ricordata come la dittatura dei colonnelli.
Immediatamente ci sono stati anche rastrellamenti, cioè sono andati casa per casa, anche perché avevano gli elenchi di quelli sospettati di essere comunisti, ma tutti potevano essere sospettati di essere comunisti, diciamo tutti quelli che erano di sinistra.
Cinzia Venturoli, storica.
La reazione c'è, ma nel senso che viene bloccata poi anche subito, perché appunto ci sono immediatamente degli arresti e riempiono gli stadi, riempiono gli ippodromi, piano piano riaprono i campi di prigionia che erano nelle isole, e quindi così come era successo durante la guerra civile, subito dopo la guerra civile, molte persone vengono portate, deportate nelle isole. Quindi si fa fatica anche ad organizzare una resistenza all'inizio, proprio perché è una nazione molto ben organizzata.
Storici e ricercatori hanno stabilito in più di 10.000 gli arresti effettuati quella notte tra intellettuali, giornalisti, sindacalisti, politici e semplici cittadini precedentemente schedati e che sicuramente nei giorni successivi al golpe avrebbero cercato di opporre resistenza al regime imposto dai militari. Ma quali furono le cause che portarono alla dittatura? Per capirlo bisogna tornare nell'immediato dopoguerra greco. Complessa, contraddittoria e impossibile da sintetizzare in una breve trasmissione radiofonica, la storia del Regno di Grecia durante il XX secolo. Ciò che comunque risulta evidente è il fatto che le fasi alterne che caratterizzarono la monarchia, più volte abolita e altrettanto restaurata, avevano determinato un'instabilità governativa che fu causa costante di malcontento sociale e di continui colpi di Stato.
Ripeto, assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia.
Il secondo conflitto mondiale fu poi devastante per l'economia del paese e per la coesione sociale.
Mari della Grecia, mari degli dei e degli eroi, paese sacro ai miti luminosi, Ellade, giovinezza del mondo. Oggi uno solo degli antichi numi sopravvive su questi luoghi, Ares, il dio della guerra. Ma forse Ares non riconoscerebbe le sue armi in queste nuove armi, le sue navi in queste panciute navi da sbarco che inghiottono gli uomini nella loro stiva, simili al cavallo di Troia che Ulisse aveva inventato per le guerre di Omero. Sono i soldati dell'esercito regolare greco che vanno a combattere ai confini di Albania sul fronte di Conniza, i seguaci di Marcos.
Non fu un caso quindi che il secondo dopoguerra greco venisse segnato fino al 1949 da una violenta guerra civile che contrappose i partigiani comunisti dell'Elas, l'esercito popolare greco di liberazione che mirava a fare della Grecia un paese socialista, a quelle monarchiche repubblicane dell'esercito ellenico, sostenute da Gran Bretagna e poi da Stati Uniti, che temevano un allargamento della sfera egemonica di Mosca sul Mediterraneo. La disparità di forza a favore dell'esercito ellenico fu tale che i partigiani comunisti, nonostante la resistenza durissima che opposero per quasi 5 anni, furono sconfitti. La guerra civile lasciò ovviamente tracce profondissime nella società ellenica. Non pesarono solo gli oltre 80.000 morti nei combattimenti, ma anche le ripercussioni durissime che subì chiunque avesse combattuto dalla parte comunista. Non solo il Partito Comunista venne messo al bando e rimarrà illegale fino alla fine della dittatura della giunta militare dei colonnelli nel 1974, ma migliaia di partigiani o di loro sostenitori furono esiliati in campi di concentramento su isole semideserte dell'arcipelago greco.
Dopo la guerra civile in Grecia, naturalmente, lo sviluppo democratico della Grecia era stato molto complicato.
Cinzia Venturoli.
Esistevano delle leggi speciali, delle leggi molto restrittive. Per esempio, per andare a lavorare dovevi dimostrare di non essere comunista, cioè c'era un certificato che ti dava questa specie di patente per poter andare a lavorare. C'erano appunto leggi restrittive, addirittura c'era un canale radio e televisivo dell'esercito, quindi insomma l'importanza dell'esercito era molto forte.
La situazione economica e sociale del paese non cambiò di molto negli anni successivi, a causa anche della reggenza, che molti hanno giudicato inetta quanto ambigua, di re Costantino II, salito al trono nel 1964, all'età di soli 24 anni.
La Grecia era un paese molto povero, con un partito comunista fuori legge. Questo è importante, perché non esisteva il Partito Comunista, ma era appena nato un partito che si chiamava HEDA, cioè era la sinistra, diciamo, ellenica, in cui c'erano membri del Partito Comunista, ma il Partito Comunista era il centro, il Partito Comunista era all'estero. E questo partito, insieme appunto a Papandreou, stava cercando di fare anche delle proposte sociali, di cambiamento, appunto di inclusione. E consideriamo che la Grecia è mille isole, mille, molto di più, mille per dire, e piccoli paesi, quindi povertà, pescatori, agricoltori, quasi nessuna industria. Era un paese anche clientelare, se vogliamo dire, no? Cioè regalie, cose, quindi era un paese che stava lentamente pensando a uno sviluppo e stava costruendo faticosamente una democrazia, e non possiamo dire che fosse una piena democrazia, almeno a mio avviso, in quel momento in Grecia. Immediatamente prima del colpo di Stato la situazione politica in Grecia era molto complessa, perché il re aveva appena fatto cadere, tolto la fiducia al governo di Papandreou. In Grecia lo chiamano il vecchio Papandreou, perché in un senso di rispetto, poi da lui inizierà un po' quella sorta di dinastia, il figlio Andrea poi reggerà la sorte della Grecia per molto molto tempo.
Cinzia Venturoli, storica.
Questo governo era un governo dell'Unione di Centro, così si chiamava il partito di Papandreou, quindi un governo moderato in realtà, che però aveva cominciato a fare alcune piccole riforme, per esempio nella scuola, cioè fare in modo che la scuola diventasse più inclusiva, potesse essere frequentata agevolmente anche dai ragazzi più poveri. E piccolissime riforme a livello sociale, però queste piccolissime riforme avevano in qualche modo disturbato, se così possiamo dire, la monarchia e l'esercito, e quindi il re aveva tolto la possibilità a Papandreou di governare, e quindi aveva indetto nuove elezioni. In questo lasso di tempo, circa un mese prima della data delle elezioni, c'è il golpe.
Dal film Zei, l'orgia del potere, del regista Costa Gavras del 1969, tratto dall'omonimo romanzo del 1966 di Vasilis Vasilikos.
Quest'anno i volantini lanciati dagli aerei parleranno alla nostra gente di un'altra specie di peronospora ideologica che minaccia di distruggere il nostro paese. Questa nuova variante, più diffusa, più insidiosa, è un nemico subdolo che allontana sempre di più da Dio, dalla patria e dal re. È contro questo nemico in modo particolare che avverrà il nostro sforzo preventivo. All'apparire di questi sistemi inismo, socialismo, anarchismo, imperialismo, comunismo, eccetera, le macchie solari hanno cominciato a espandersi sulla superficie del grande astro diurno. Dio rifiuta la sua luce ai rossi. E gli scienziati annunciano un formidabile aumento delle macchie solari dopo l'apparizione dei beatniks, dei provò e soprattutto dopo l'incoraggiamento al pacifismo venuto da certi paesi come l'Italia, la Francia e la Scandinavia.
messa stabili di orti.
Simeran, gli antropotis, echi servi inian per i dimisi, anasiti in exodon ectis dimis, prepi na voithisete sis.
Ministro della dittatura, che vuol dire anche prime dichiarazioni di Papadopoulos, che è un po' il portavoce anche della giunta, e dice: noi siamo stati costretti a sospendere la democrazia per salvare la democrazia. Fondamentalmente sospendono la Costituzione, proprio classicamente si sentono le marce militari alla radio e alla televisione, e poi il discorso del dittatore in cui dice: noi dovevamo assolutamente guarire la Grecia da questa malattia che è il comunismo, e verrebbe, se non fosse tragico, verrebbe da sorridere, perché appunto nemmeno esisteva il partito comunista. E ha molto spesso questa metafora del malato, cioè la Grecia è un malato, l'abbiamo stesa sul tavolo chirurgico e dobbiamo operarla per guarirla. È chiaro che dobbiamo tenerla stretta, dobbiamo tenerla ferma, perché se no poi il malato scalcia, e quindi le repressioni sono nient'altro, fra virgolette, che questa: tenere fermo un malato che non si vuol far curare.
Nazionalismo e populismo furono le due linee guida su cui si mosse il regime dei colonnelli. Cinzia Venturoli.
Loro si appoggiavano molto ai contadini più che al ceto medio, anche perché ceto medio in Grecia in quegli anni non faccio fatica a identificarlo, perché avevamo gli armatori, e tanto che viene messo in Costituzione il fatto che gli armatori non devono pagare le tasse, quindi più che ceto medio direi che vengono sponsorizzati dai armatori, Onassis, ma insomma tutte queste persone qua, e si appoggiano in senso populistico ai contadini, alle persone diciamo più povere, e appoggiandosi sul nazionalismo. Tanto perché chiaramente il nazionalismo in Grecia è molto forte anche per la questione della dominazione turca, che tuttora è molto presente, quindi fare leva sul nazionalismo, sull'anticomunismo e sul Ellas Ellinum Christianon, cioè la Grecia dei greci cristiani, quindi un'identità fra la nazione e la religione, che in Grecia funziona molto bene, perché essendo i turchi naturalmente musulmani, allora c'è la contrapposizione: noi siamo greci cristiani. Non c'erano delle grosse radici culturali, non c'erano ideologi, sì, era appunto il nazionalismo, la religione, l'anticomunismo, basta. Il passato era visto soprattutto come la grandezza della Grecia, cioè dobbiamo rivendicare, sì, la storia passata contro i turchi. E c'erano queste manifestazioni che, viste, insomma, sono anche un po', fanno sorridere sempre, se non fossimo in un regime autoritario, ma con questi costumi greci antichi, no? Quindi la ripresa di una grandezza ellenica, ma è davvero, si ha proprio l'impressione che sia pennellate, no? Molto la nostra terra, le nostre tradizioni, non so, Papadopoulos che in ogni occasione balla i balli tradizionali con le persone, noi siamo greci, quindi la purezza della Grecia, cioè tutte queste cose, però non mi verrebbe da dire che c'era un tessuto culturale che lo reggeva molto molto forte.
Dal film Zei, l'orgia del potere.
I militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Lurca, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico.
Avevano queste cose proibite, ma anche la censura, censura stupidissima, che non censurava canzoni che erano contro i colonnelli, ma ha censurato, cioè, non è che erano esplicitamente, ma insomma era chiaramente, c'è una canzone che dice: mi hanno preso, mi hanno incarcerato, mi hanno torturato, ma io resisto perché sono uno forte, una cosa del genere, e questa passata. E invece non passa una canzone che dice Sinefrasmini Kyriaki, che vuol dire è una domenica con le nuvole, e allora io cammino insieme a te e ci raccontiamo i nostri guai. Questa la censurano. Ok, perché la censura è notoriamente intelligente. Poi non si possono portare le minigonne, certe musiche, e non si possono rappresentare le tragedie greche, quelle dove si parla di democrazia, che rifarsi a un passato ellenico però senza la democrazia, anche questo è interessante. E regole strette ad esempio a scuola, cioè capelli corti per i ragazzi naturalmente.
Cinzia Venturoli, storica.
Ci sarà naturalmente la resistenza, anche se i dittatori, quindi Papadopoulos, cercano di blandire il popolo concedendo molte cose, cioè cercano il consenso, concedendo prestiti, concedendo licenze edilizie. Infatti Atene cresce anche in modo così caotico, anche a causa di questa non programmazione voluta dai colonnelli un po', no? E poi c'è l'appoggio della Chiesa, perché Papadopoulos sostituisce il primate della Chiesa di Atene con un suo di fiducia, e quindi ci vuole un pochino di tempo affinché la resistenza si metta in moto. E è una resistenza che viene fatta molto anche all'estero, perché già ci sono dei ragazzi greci in tutta Europa, perché il numero chiuso l'università, e quindi molti uscivano per studiare, e molti ne seguiranno, perché molti sceglieranno di andarsene dalla Grecia proprio per fuggire dai colonnelli e organizzare una rete di resistenza europea. Poi ci sono alcuni fatti, ad esempio, che possiamo ricordare. C'è l'attentato di Panagoulis, Alessandro Panagoulis, che cerca di fermare la macchina, di fermare Papadopoulos nel suo viaggio, diciamo, che fa solitamente per andare in ufficio ad Atene. E qui inizia quella che è una delle vicende che all'estero viene più sottolineata. In Grecia non si sapeva la mobilitazione che c'era all'estero per Alessandro Panagoulis, il processo di Panagoulis, che è un momento importante. Nel 1968 c'erano stati i funerali di Papandreou e di Seferis, il poeta, che anche questo diventa una mobilitazione, migliaia e migliaia e migliaia di persone in piazza ad Atene. Quindi cominciano a esserci anche delle reazioni.
Sei anni trascorrono così in Grecia, tra paure, arresti, delazioni, deportazioni, divieti.
E dopo il declino, e dopo, dal Milano Radio Punico, sta morto nell'estero una punizione, non si piton, con l'estero una punizione, non c'è lì.
E così ritorniamo a quel 17 novembre del 1973, che ricordiamo fu la giornata in cui l'esercito, causando morti e feriti, assaltò il Politecnico di Atene occupato dagli studenti. Ritorniamo a quella data perché l'intervento militare, per le proteste interne e internazionali, si rivelerà il primo di due passi falsi che porteranno alla fine del regime della giunta militare. Il secondo passo falso fu compiuto il 15 luglio 1974 con il colpo di Stato contro l'arcivescovo Makarios, presidente della Repubblica di Cipro, orchestrato dalla giunta e attuato da un'organizzazione cipriota filoellenica. In base al Trattato di Zurigo e Londra, che nel 1960 aveva portato l'indipendenza di Cipro e ufficialmente per proteggere la comunità turco-cipriota, la Turchia approfittò del golpe per intervenire militarmente, occupando un terzo dell'isola e allontanando 180.000 residenti greco-ciprioti. Il rischio di una guerra con la Turchia fece sì però che molti ufficiali greci togliessero il loro appoggio alla giunta militare e si impegnassero per la formazione di un governo di centrodestra che accompagnasse il paese a libere elezioni. Fu un primo passo verso la democrazia. Il secondo, ovvio conseguente, fu l'arresto e la condanna dei militari golpisti.
L'invasione di Cipro da parte della giunta per fare cadere Makarios da manforte ai gruppi di estrema destra dei ciprioti, e in risposta i turchi aumentano, diciamo, la popolazione e i soldati dalla loro parte. Lì si apre una questione che non è ancora risolta, perché ancora Cipro è divisa, no? In greco-ciprioti e turco-ciprioti, e a quel punto viene meno anche un po' il sostegno che era stato data da certe parti dei servizi internazionali, e quindi i colonnelli finiscono, cioè non c'è una vera e propria rivolta, ma sono questi due momenti, finiscono e ritorna, diciamo, un governo che diventerà democratico poi nei tempi.
Dio nielas, o salti pangos, culata non maraftina. Drachmita acrobatica, idealisides reyes, topi di matanna tu dio drachme. Dio drachmes, Dio padirik,